Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
Animal Voice, ai microfoni Michela Ciandra su radiocittaaperta.it, e siamo anche in video diretta sul sito di radiocittaaperta.it, ma anche in diretta su Twitch.
Cada armonia che il viento me trae me pone de nuevo a cantar. Nunca te olvide que todo es más fácil y es bueno aprender a confiar. Se olvida, respira.
Vi lascio il numero per SMS e WhatsApp 340-197-4468, oppure se volete interagire tramite direct Instagram, I am la Chandra è il mio nome, chiamiamolo così, nome? Insomma, in queste 24 ore sono successe tantissime cose, ma una notizia buona è quella, non pensare a quella cosa là che è avvenuta ieri, no, è avvenuta in questi mesi, ecco, e grazie al lavoro legale della rete dei santuari degli animali liberi, che è una rete che raccoglie tutti i rifugi di animali, quindi sono tutti quei posti dove ci sono animali salvati dalla macellazione, da situazioni pessime, di violenza e quant'altro, e è stato riconosciuto giuridicamente il santuario. Quindi mentre prima questi posti venivano trattati come se fossero allevamenti, cosa che è proprio fuori luogo, ecco, c'è stato un riconoscimento giuridico nel decreto ministeriale del 7 marzo 2023 pubblicato con la Gazzetta Ufficiale del 16 di maggio, e quindi per la prima volta appare la parola santuario. E questo molto probabilmente cambierà un po' magari le norme, tutto quello a cui sono sottoposti al momento i santuari, a livello anche di norme di ASL e quant'altro. Speriamo bene, speriamo ci sia più protezione da questo punto di vista e meno burocrazia. Allora, io vi farei ascoltare i Beatles e poi iniziamo ufficialmente la puntata di questo 13 di giugno di Animal Voice. Beatles, do you want to know a secret?
How much I really love you. You'll never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you. Ooh. Listen. Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer.
Do you want to know a secret? Su Radio Città Aperta, Animal Voice, in voce Michela Ciandra. Allora, vi faccio questa domanda: che nesso c'è tra una borsa di pelle e un cactus? Ve lo spiego io. C'è un'azienda messicana che si chiama Adriano Di Marti che è riuscita a formulare una tecnica, a creare un tessuto, quindi, molto simile alla pelle, utilizzando proprio la pianta, la foglia di cactus. L'avreste mai detto? Perché proprio il cactus? Perché ha una natura robusta di per sé, con la giusta lavorazione può appunto diventare una vera e propria pelle. E sono anche carine le borse, le ho viste sul sito. Il cactus preso insomma in considerazione per questa lavorazione è l'Opuntia cactus, che è una specie nota e molto abbondante nella regione del Messico. E l'uso di questo cactus viene utilizzata anche a scopo medicinale, a scopo gastronomico, ed è una pianta molto facile da coltivare perché non necessita neppure di molta acqua, no? Così come ogni pianta grassa, quindi pochissima acqua per vivere, può usare anche l'acqua piovana, vivere anche per lunghi periodi senza, e perché assorbe l'umidità insomma dell'ambiente circostante. Per circa un chilo di questa pianta sono necessari circa 300 litri di acqua per 8 mesi di crescita, quindi non è assolutamente niente rispetto a tante altre coltivazioni, anche per ad esempio la pelle stessa, no? Se pensiamo all'allevamento del bestiame, è vero che poi si utilizza tutto della bestia che viene macinata, anzi bestia, ma quanta acqua si spreca per l'allevamento. E quindi questa azienda facilita l'uso di questi materiali anche per le piccole aziende, quindi contribuisce sia a far lavorare i piccoli imprenditori ma anche per diffondere la sostenibilità, quindi è un modo diverso per viversela. Ed è, credo, anche una notiziona, perché anche in questo si potrà fare a meno di un qualcosa invece che fa molto business. Me ne vorranno come si chiamano quelli che lavorano la pelle a Firenze, però magari anche loro verranno ispirati, chi lo sa, chi lo sa. Ce lo ascoltiamo, Lucio Dalla? Ma sì, dai, Lucio Dalla, Disperatico Erotico Stomp.
A una fontana che non ero io, ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina, birricò, mentre con me non ti spogliavi neanche la notte e ti eran botte di che botte. Ti hanno visto alzare la sottana fino al pelo, che nero. Poi mi hai detto, poveretto, il tuo sesso dallo al gabinetto. Te ne sei andata via con la tua amica, quella alta, grande fica. Tutte e due a far qualcosa di importante, di unico e di grande. Io sto sempre in casa, esco poco, penso solo, sto in mutande. Penso a delusioni, a grandi imprese, a una thailandese. Ma l'impresa eccezionale, dammi retta e essere normale. Dopo una settimana non era
normalmente ho incontrato una puttana. A parte i capelli, il vestito, la pelliccia e lo stivale, avevo dei problemi anche seri e non ragionavo male. Non so se hai presente una puttana ottimista e di sinistra. Non abbiamo fatto niente, ma sono rimasto solo, solo come un deficiente. Girando ancora un poco ho incontrato uno che si era perduto. Gli ho detto che nel centro di Bologna non si perde neanche un bambino. Mi guarda con la faccia un po' stravolta e mi dice: sono di Berlino. Berlino ci son stato con Bonetti, era un po' triste, molto grande, però mi sono rotto, torno a casa e mi rimetterò in mutande. Prima di salire le scale mi son fermato a guardare una stella. Sono molto preoccupato, il silenzio mi ingrossava la cappella. Ho fatto le mie scale tre alla volta, mi son steso sul divano. È partita la mia mano.
Dalla ad Animal Voice su Radio Città Aperta, vi ricordo che questa puntata la stiamo registrando, quindi può essere riascoltata nei podcast che trovate nella giornata odierna, oppure andate a trovare sul palinsesto del martedì Animal Voice e lì troverete questa puntata e quelle precedenti. Adesso cambiamo discorso e parliamo di bevande, ma anche di alimenti, soprattutto quelle bevande e quegli alimenti di colore rosso, rosso brillante. Allora, quindi ci sono alcuni alcolici, soprattutto alcune bevande, alimenti particolari che possono contenere questo colorante, che però proviene da un piccolo insetto fitofago. Che vuol dire fitofago? Che se mangia le piante. Questo piccolo insettino si chiama cocciniglia, dal quale appunto si estrae questo colore rosso brillante. Come si estrae? Il color non si chiama il color cocciniglia, ma si chiama color carminio, ed è riconoscibile tra gli ingredienti di un prodotto con una sigla che è E120, ma poi ne parleremo sul come riconoscerlo meglio. Si estrae con delle spatole metalliche che vengono proprio vanno a raccogliere direttamente sulla pianta le cocciniglie poco prima che queste possano deporre le uova. Poi vengono lasciate morire, essiccate al sole, vengono macinate, la polvere ottenuta viene poi trattata con dell'acqua calda e da lì si estrae l'acido carminico, il quale dà appunto la colorazione tipica rossa. Per produrre un chilo di questo colorante, quanti animaletti servono? Ne servono tantissimi. Stiamo parlando all'incirca tra gli 80 e i 100.000 insetti. La cocciniglia viene allevata soprattutto sulle foglie di cactus, perché probabilmente ne vanno ghiotte, e la sostanza rossa è presente solo normalmente nelle femmine gravide. Si trova in maggiore concentrazione perché loro liberano questo colore quando vengono magari colpite da un predatore, e proprio per avvertirlo che c'è qualcosa che non va, per spaventarlo in un certo senso. Quindi poverine, manco la gravidanza in pace se possono fare sti poveri insetti. In quali alimenti lo troviamo? Allora, sicuramente nelle caramelle, quelle gommose colorate. Anche l'alchermes contiene le 120, quindi il color carminio. L'alchermes, che è quella specie di liquore, che non è un liquore, insomma, quel liquido colorato che si usa per fare le torte, solitamente per bagnare il pan di Spagna. E poi ci sono alcuni yogurt alla frutta rossa, alla fragola, ai frutti di bosco. Quindi in genere tutti quegli alimenti che hanno il colore di colore rosa rosso, molti succhi di frutta soprattutto all'arancia rossa, molte bevande energetiche a base di arancia rossa o fragole o fragola, eccetera eccetera. Come si fa a riconoscere? Ho già detto prima, guardare l'etichetta è fondamentale, quindi E120 significa cocciniglia, ma anche acido carminico o carminio indicano la presenza di cocciniglia. Ultimamente che famo? Non se lo bevemo, uno spritz? Per fortuna Aperol e insomma l'altra marca che si utilizza per fare questa bevanda, questo cocktail, chiamiamolo così, ha tolto la cocciniglia dagli ingredienti. Certo è che insomma sono sempre coloranti, seppur artificiali, quelli che vengono utilizzati, quindi la soluzione sarebbe quella di evitare proprio queste bevande e questi alimenti con dei coloranti, perché non fanno proprio bene alla salute. Però ecco, c'è anche la possibilità di colorare gli alimenti in modo del tutto naturale, utilizzando che cosa? Utilizzando, come al solito, frutta e verdura, perché anche in natura ci sono appunto dei colori, non solo nel mondo animale ma anche nel mondo vegetale. E quindi pomodori, fragole, soprattutto la barbabietola, il cavolo rosso, i mirtilli rossi, persino l'aceto, i mirtilli neri possono essere utilizzati proprio come variante di questa cocciniglia, che insomma porelle non gli fa proprio bene alla vita. John Beat, Bad Reputation, e poi si ritorna con un altro argomento su Animal Vice.
What you want to do, but next one gone through.
Ma che prima ho detto John Beat? Mi sa di sì. John Jett, Bad Reputation ad Animal Voice su RadioCittàAperta.it. Siamo in diretta anche su Twitch. Vi ricordo che su Twitch potete vedermi, ma io non ve posso vedere, ma soprattutto non vi posso rispondere. Quindi se mandate messaggi lì non li leggo, mi dispiace. Quindi vi lascio di nuovo il numero per mandare SMS e WhatsApp, se volete, il 340-197-4468. Ma è doveroso salutare il mio ascoltatore più giovane, ne sono certa, perché ha all'incirca 5-6 anni e si chiama Marco, che è il mio nipotino, che mi ascolta sempre e spesso ed è anche attento perché è molto intelligente, quindi lo saluto, te voglio bene. Quanto si diventa sciocchi. Comunque, cambiamo discorso. Nella giornata di mercoledì 7 giugno New York e varie città degli Stati Uniti si sono svegliate avvolte da una nebbia giallastra. Cosa è avvenuto? Praticamente il fumo degli incendi che sono divampati in Canada sono giunti fino agli Stati Uniti e quindi circa 110 milioni di americani che vivono in quella zona sono stati allarmati, perché è un'allerta per inquinamento, non si può respirare, no? Quando c'è quel tipo di fumo. Quebec è stata la regione più colpita, ma si segnalano anche decine di incendi ad Alberta, nella Columbia Britannica, nell'Ontario. Gli Stati Uniti hanno cercato di aiutare, quindi hanno inviato all'incirca 600 vigili del fuoco, più altre persone di supporto, e c'è da dire che questi incendi stanno aumentando di gran numero di anno in anno. C'è da considerare che dall'inizio della primavera, quindi non è che è un periodo così ampio, sono andati a fuoco oltre 3,8 milioni di ettari di terreno, cioè 12 volte la media degli ultimi 10 anni. Sono numeri spropositati. E quindi si suppone che questa del 2023 sia la stagione peggiore canadese che riguarda appunto gli incendi mai registrata. Ma da cosa sono dovuti questi incendi? Sicuramente sono dovuti dalla negligenza umana, ma anche da fulmini e in egual misura, quindi non c'è una percentuale più alta. Ma è dato anche dal fatto che c'è un caldo molto secco e l'ambiente circostante prende facilmente, poi si propaga, no? Propaga l'incendio, proprio perché non c'è l'umidità che rende più difficile il propagarsi delle fiamme. Quindi da cosa è causato questo tipo di meteo? È causato anche questo dal riscaldamento globale, purtroppo. Sembra un disco rotto, però purtroppo è così, è la realtà dei fatti. A partire dal 1947 la temperatura media del Canada è aumentata di 1,7 gradi centigradi. Voi dite un grado e sette, che gli fa? E invece fa la differenza, purtroppo. Un grado ogni anno, o comunque ogni tot di anni, fa la differenza. Ora ci ascoltiamo una canzone che a me fa pensare o una gita in barca a vela, oppure quando piove e ti ritrovi a casa a guardare un film e niente, e stai bene. Mi piace assai, quindi si chiama Bloom e sta per arrivare.
Sweet now.
Paper Kites Bloom su Radio Città Aperta, Animal Boys, Michela Ciandra in voce. Saluto Lisa che mi ascolta sempre e saluto Luca che si ritrova in barca, non so se in questo momento ma spesso ci va, quindi lo saluto. Torniamo a Trento, in Trentino, nello specifico in realtà a Cavedago, o Cavedago, non lo so come si pronuncia, scusate la mia ignoranza.
Allo?
Non ci sono novità che riguardano l'orsa Gaia, stiamo aspettando, si aspetta con ansia il 27 di giugno, perché quello sarà il giorno nel quale il TAR si dovrà pronunciare, speriamo definitivamente e positivamente, riguardo appunto Gaia e l'altro orso che è rinchiuso nelle prigioni del Castellar. Però insomma si stanno aprendo un pochino gli occhi, o si stanno puntando un pochino i riflettori, almeno lato associazioni antispeciste animaliste. I riflettori sono sul Trentino perché leggiamo, è uscito fuori insomma, che vogliono utilizzare 8 ettari di bosco per raderli al suolo per costruire un campeggio di lusso. Questo futuro campeggio villaggio, diciamo così, sarà a 5 stelle, dovrà avere la capacità di ospitare almeno 1000 persone, dovrà restare aperto almeno 10 mesi l'anno, quindi quasi tutto l'anno. All'interno dovrà avere anche un'area attrezzata per il campeggio, almeno 2000 metri quadri, quindi per gli autocaravan. Dovranno essere realizzate delle opere di reti fognarie, elettriche, telefoniche, quindi acquedotti, infrastrutture varie, tutto questo in mezzo al bosco, nella casa degli orsi. In questo futuro campeggio bellissimo, potranno essere costruiti dei fabbricati, no? Prefabbricati, le casette, delle strutture di camping, no? Gli spazi alimentari, bar, ristoranti, magari anche qualche campo da tennis, qualche piscina, chi lo sa. E perché vi sto raccontando questo? Perché, ecco, probabilmente questi progetti edilizi che ci sono in Trentino, ecco, che annientano totalmente l'habitat naturale del Trentino, appunto, è interessante capire come mai la giunta della provincia autonoma di Trento si sta imponendo così tanto per uccidere o catturare il più possibile questi orsi che sono nel loro ambiente, nel loro habitat.
Cada promessa che il tempo me trae me pone de nuevo a bailar.
Quindi c'è una volontà di questa regione a disfarsi degli orsi, e anche di recente si è venuto a sapere anche di altri animali selvatici che sono protetti, ma non a quanto pare in Trentino. Quindi forse Fugatti, la giunta e tutta la provincia del Trento, del Trentino in generale, sono così appassionati e così preoccupati per la vicinanza dell'orso all'uomo, oppure c'è qualche altra cosa sotto? Facciamoci un caffè, va? Coffee and TV, i Blair, e poi si ritorna ad Animal Voice. Parliamo della Columbia.
Store practically.
Blair con Coffee and TV su Radio Città Aperta. Saluto gli ascoltatori e le ascoltatrici di Twitch, ma anche di Radio Città Aperta, e devo salutare Luca, Igor e Andrea che stanno navigando sul Mar Adriatico e mi salutano di conseguenza e mi stanno ascoltando. Vi ringrazio ragazzi, buona navigazione, come si dice? Ditemi come si dice quando uno va in mare. Ci spostiamo in Colombia perché c'è una vicenda straordinaria che ha a che fare con dei bambini ma anche con un cane. Circa 40 giorni fa è purtroppo capitato un incidente aereo. Considerate che due miei amici, una coppia di amici, si trovava in Colombia e loro dovevano prendere quell'aereo, ma la mia amica ha insistito per partire il giorno dopo perché l'indomani ci sarebbe stato il compleanno dello zio, quindi non potevano lasciare la città dove si trovavano, quindi per un pelo non hanno preso quell'aereo. Comunque, chiusa parentesi, li saluto, ciao Piero, ciao Diana. E quindi questa vicenda ha dell'incredibile, perché questi bambini sono stati ritrovati dopo ben 40 giorni dentro la giungla e sono stati ritrovati anche grazie a tutta una squadra ovviamente di persone che si sono messe a cercare persone scomparse o i superstiti, ma anche di un pastore belga di circa 6 anni che si chiama Wilson. C'è da dire che la giungla colombiana è una giungla dove la vegetazione è molto fitta, quindi anche la visibilità non è granché, c'è molto buio e quindi i raggi della luce sono pochi, non si vede a distanza oltre i 20 metri e ci sono anche animali pericolosi tipo giaguari, il puma, i serpenti e altri predatori che non ve lo sto a dire. Insomma, Wilson inizialmente è riuscito a trovare il biberon di uno dei bambini di Christine in mezzo alla vegetazione, una bambina che è la più piccola, tra i quattro, e mano a mano si inoltrava nella giungla, riusciva a trovare tutti gli indizi che venivano lasciati da questi bambini intelligentissimi, devo dire, quindi frutta morsicata, rifugi improvvisati, delle scarpe da tennis, asciugamani, insomma vari vestiti li hanno lasciati come un po' pollicino. Quindi i militari e tutto il gruppo di questa operazione, che si è chiamata Operazione Speranza, sono riusciti a ritrovare, alla fine a rintracciare questi bambini, ma di contro si sono purtroppo perse le tracce di Wilson. Probabilmente proprio perché il terreno è molto umido, è molto complicato, anche ci sono delle condizioni meteorologiche avverse, probabilmente si è disorientato e quindi a me dispiace molto perché oltre a salvare i bambini, insomma, preferivo tornassero con Wilson a casa. Ci si è domandato come abbiano potuto quattro bambini sopravvivere alla giungla colombiana per ben 40 giorni. I bambini hanno detto che grazie agli insegnamenti delle nonne, dei genitori, che sono quindi stati tramandati di generazione in generazione, quindi stiamo parlando di persone che già vivono e conoscono benissimo la foresta colombiana, in questo caso, sono riusciti a sopravvivere, seppur piccolini. E ora è doveroso per me ricordare un artista, non sto parlando di Nuti, che insomma è un grande artista italiano, però purtroppo ieri ci ha lasciato anche Treat Williams, che è l'attore che ha interpretato diversi film, fra questi Air, e quindi doveroso per me un omaggio di un bellissimo film che amo, e questa è appunto la canzone iniziale che apre il film, che si è ambientato insomma negli Stati Uniti degli anni 60. Yeah. Wow, Air ad Animal Voice, Michela Ciandra in voce, sono le 17:49 e stiamo giungendo quasi alla fine della puntata, ma ancora non è il momento. Allora, intanto mi hanno detto che si dice buon vento, giustamente per la navigazione, e poi un piccolo errore, ho detto è ambientata negli Stati Uniti negli anni 60, no, visto che stiamo parlando della guerra in Vietnam, diciamo è più anni 70, comunque, perché sono precisa e del segno della Vergine. Parliamo di animali in simbiosi e praticamente ho visto l'altra volta un documentario che parlava di animaletti vari che si trovano nella città, fra questi anche le formiche nere da giardino. Queste formiche nere sono dei veri e propri allevatori e infatti loro allevano delle afidi. Delle afidi che sono dei parassiti, no? Delle piante. E queste formiche si prendono proprio cura di questi piccoli parassiti, li accarezzano proprio con le loro antennine, quindi gli fanno proprio da allevatrici, da allevatori quelli carini però. In cambio di cosa? In cambio di una linfa zuccherina che si chiama melata, di cui si cibano. In compenso però proteggono questi parassiti da altri insetti come ad esempio le coccinelle. C'è da dire che gli afidi non sono molto mobili, quindi quando si infestano una pianta si mettono là, si posizionano in un posto e lì, da lì non si muovono. Perché? Perché praticamente inseriscono il loro apparato boccale all'interno di questi tessuti vegetali, che può essere, non so, il germoglio, il bocciolo e quant'altro, e sono intenti a succhiare la linfa di quella pianta. Gli escrementi emessi in forma di goccioline trasparenti, devo dire, perché li ho visti, si depositano sulla pianta, sulle foglie, oppure vengono proprio assorbite dalla bocca della formichina. Quindi è un bel vantaggio per le formiche, perché è una loro fonte alimentare. Alcune formiche addirittura sono in grado di costruire una sorta di manicotto di terriccio attorno alla pianta, lo stelo della pianta dove si trovano appunto questi afidi, questi parassiti, proprio per proteggerli. Quindi non solo vanno loro con le loro zampette e le loro bocche dentate, anche se non sono dentate, non mi viene la parola, per mandar via insomma gli altri insettini, ma riescono a creare questa sorta di manicotto per proteggere una delle loro fonti di cibo. E quindi questa è dimostrazione che in natura tutto è molto complesso ed è pieno di equilibri fantastici, ma anche molto delicati, e quindi è sempre bello scoprire queste cose nuove. Respira, si olvida. Ed ora, anziché mettervi una canzone, perché siamo proprio risicati con il tempo, vi volevo parlare di due atleti vegani. Uno si chiama Antonio Di Manno ed è giusto ricordarlo, perché è nativo di Terracina, rigorosamente vegan, ha ottenuto prima un successo all'ultramarathon da Milano a Sanremo, quindi ha percorso 285 km e ha eguagliato il record assoluto, perché ha vinto per ben 3 volte questa ultramaratona. E dopo un mese, solamente dopo un mese, è riuscito a trionfare nella Race of the Champions, quindi ha percorso ben 500 km in 74 ore. Questo per la serie, ma i vegani, cioè le proteine dei vegani non sono come quelle normali, tra virgolette, invece no, questa è la dimostrazione che anche i vegani possono performare altamente. E poi nella presentazione della puntata io dicevo: cosa c'entra Leonardo DiCaprio con Lewis Hamilton, il campione ovviamente di Formula 1? Allora, Lewis Hamilton ha lanciato nel 2019 il Meat Burger, che è praticamente uno dei maggiori, sta diventando una catena di fast food, chiamiamolo così, vegana, perché anche Lewis Hamilton è vegano. E lui ci dice questo: sono molto interessato a promuovere un atteggiamento di gentilezza con il nostro mondo e l'impegno di Neat Burger è quello di sostenere pratiche etiche e supportare piccole imprese. È qualcosa che sono molto orgoglioso di appoggiare. Quindi primo negozio a Londra, e sono poi diventati 8 le sedi a Londra. Piano piano vorrebbe estendere anche agli Stati Uniti le sedi di questo Neat Burger, e l'espansione prevede anche delle sedi in Medio Oriente, anche in Italia, entro la fine dell'anno. Ma magari ci vieni. Oltre all'espansione nel campo della ristorazione, ha sempre a che fare con il cibo, però vuole lanciare Neat Burger anche prodotti di consumo confezionati, quindi se non ti va di sederti all'interno del ristorante puoi portar via, non so, il tortino di finto pollo a base vegetale, gli hot dog e le finte alette di pollo e così via. Ed è quindi un vero e proprio fast food, quello che ha creato con diversi investitori, ovviamente Hamilton, però sostenibile sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista etico. Anche, non so, l'incarto delle patatine fritte sono sostenibili, le bibite sono etiche e salutari, quindi non troveremo all'interno dei negozi la Coca-Cola, ad esempio, ma non lo posso dire. E poi il progetto prevede anche l'apertura di supermercati e di altro ancora. Quindi, ma cosa c'entra Leonardo DiCaprio? Ebbene sì, Leonardo DiCaprio è un co-investitore di questo progetto di Neat Burger. E perché? Perché a lui è caro il tema dell'ambiente, lo sappiamo già, anche se non è vegano ancora, però ci tiene molto, e quindi sono contenta che ci sia questa cooperazione tra i due. E adesso giunge il momento finale di questa nostra puntata. Allora io mi metto una canzoncina che crea un po' di atmosphere, che ci piace tanto. Buena Vista Social Club ad Animal Voice per il nostro momento goccia di assenzio. Quanto mi piacerebbe svegliarmi a Cuba ogni tanto, E quindi vi ricordo che questa puntata, così come le precedenti, possono essere riascoltate e condivise anche tramite il sito di radiocittàaperta.it o tra i podcast della giornata odierna, oppure andando sul palinsesto del martedì dovrete cercare Animal Voice, e lì troverete la puntata di oggi e anche tutte le precedenti. E quindi io, come ogni volta, vi ringrazio per essere stati e state con me, per avermi ascoltato. Spero abbiate trovato i temi interessanti. Se avete dei suggerimenti potete scrivermi dove volete, i contatti li conoscete. E come ogni volta vi auguro di trovare davvero la felicità e di avere una mente aperta alla rivoluzione. E per il momento goccia di assenzio, ho scelto una frase di Jane Goodall che recita così: non puoi evitare di trascorrere un solo giorno senza avere un impatto sul mondo intorno a te. Le tue azioni possono fare la differenza, e perciò devi decidere quale tipo di differenza vuoi fare. Arrivederci al prossimo martedì, sempre dalle 17 alle 18 su Radio Città Aperta, in diretta anche su Twitch, con la vostra Michela Ciandra. Un bacio, ciao!
Dando cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Dando cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. llevo a Puerto voy para Mayarí.
Puerto voy para Mayarí.